No, per sentirlo.
È lì?
È partito già?
Bene, benvenuti, iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premi, dona morte santa, dona gioia eterna. Dal libro di Geremia. Parola rivolta a Geremia dal Signore nell'anno decimo di Sedecia, re di Giuda, cioè nell'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nell'atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda. E ve lo aveva rinchiuso Sedecia, re di Gerusalemme, con questa imputazione. Perché profetizzi in questi termini? Tu affermi, dice il Signore, ecco, metterò questa città in potere del re di Babilonia ed egli la occuperà. Il re di Giuda, Sedecia, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma cadrà in mano al re di Babilonia. Sarà portato alla sua presenza davanti ai suoi occhi ed egli condurrà Sedecia a Babilonia dove egli resterà finché io non lo visiterò, oracolo del Signore. Se combatterete contro i Caldei non riuscirete a nulla. Geremia disse, mi fu rivolta questa parola del Signore. Ecco, sta venendo da te Canamel, figlio di tuo zio Sallum, per dirti compra il mio campo che si trova ad Anatot, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. Venne dunque da me Canamel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, nell'atrio della prigione e mi disse compra il mio campo che si trova ad Anatot, nel territorio di Beniamino, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. Compralo. Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore e comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot e gli pagai il prezzo 17 sicli d'argento. Stesi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai l'argento sulla stadera. Quindi presi l'atto d'acquisto, la copia sigillata secondo le prescrizioni della legge e quella rimasta aperta. Diedi l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maxia, sotto gli occhi di Canamel, figlio di mio zio, e sotto gli occhi dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto di acquisto, e sotto gli occhi di tutti i giudei che si trovavano nell'atrio della prigione. Poi davanti a tutti diedi a Baruch quest'ordine. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, prendi questi documenti, quest'atto di acquisto, la copia sigillata e quella aperta, e mettili in un vaso di terracotta perché si conservino a lungo. Poiché dice il Signore Dio degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Allora, abbiamo ascoltato un complicato, è solamente una parte del capitolo 32 di Geremia, ma è uno di quei capitoli, è uno di quei gesti profetici che alle volte i profeti compiono, e cioè siamo nel contesto dell'assedio di Gerusalemme, cioè quando c'è il timor panico ormai nella città, nella piccola città di Gerusalemme, che è assediata da questo potente re, e il pensiero di tutti, tutti pensano alla fine. E tra l'altro Geremia, odiato da tutti, perché continua a dire: questa città sarà presa, arrendetevi, se vi arrenderete almeno avrete salva la vita. E quindi vuol dire, il contesto in cui avviene questo gesto, che Geremia compra un campo, scambia dei soldi, è il contesto in cui, ma che c'è da comprare? Cioè, non serve a niente, perché tanto qui sta per essere preso, occupato dallo straniero babilonese tutto il territorio, è già stato preso tutto, sono rimaste alcune cittadine intorno a Gerusalemme, e Gerusalemme è l'ultima che resiste, ma è già tutto preso. Qualche tempo prima Geremia aveva provato, era stato chiamato per questa questione di questo campo che doveva essere di sua proprietà per motivi legali, era stato chiamato ad andare proprio lì ad acquistarlo, ma era uscito da Gerusalemme, l'avevano fermati i suoi concittadini, ha detto: tu dove vai? Passi ai babilonesi, tu che... cioè, e lui non aveva potuto fare questo atto d'acquisto perché l'avevano fermato pensando che era una spia che andava, che fuggiva da Gerusalemme, che stava per cadere, per salvarsi, no? Quindi era una situazione in cui tutti sanno che sta per finire tutto, stanno per perdere tutto, però non hanno il coraggio di obbedire alla parola di Dio che dice di arrendervi. Sai, quegli atti che gli uomini compiono da disperati, no? Cioè insistono a fare una cosa anche se sanno che ormai non serve a niente, no? Però non hanno il coraggio di lasciare, no? Di abbandonarsi, è il coraggio di morire. E alle volte adesso mi capita, insomma, di entrare nelle case, e spesso gli anziani un po' diventano così, che si attaccano a delle cose piccole, e penso che lo sanno che devono perdere tutto, è l'ultimo momento della loro vita, lo sanno che perderanno tutto, eppure insistono, alle volte in modo anche violento, a voler quella cosa, quel modo di fare, eccetera. Non ce la fanno a lasciare. Sono degli atti che vengono dall'incapacità di abbandonarsi, no? E di fidarsi di Dio che ti chiede di lasciare. Ecco, Gerusalemme sta vivendo questo timor panico, diciamo, che la costringe a continuare a resistere alla parola di Dio, che tramite Geremia continua a dire: lascia stare, consegnati, abbandonati, lascia tutto e fidati di me. Ma la paura di perdere, di morire, è più grande, e quindi continui a combattere sapendo che non serve a niente, continui a resistere sapendo che fai solo peggio. E in Gerusalemme accadrà in quel periodo, questo momento della storia di Israele è il momento più brutto di tutta la storia biblica in assoluto, e questo è il momento in cui si racconta che durante quell'assedio, a causa della fame, le madri mangiavano i loro figli, oppure quindi c'era proprio una situazione desolante, è accaduto il peggio del peggio. Questo è, infatti, il mio professore diceva, Geremia è vissuto proprio dentro, ha vissuto di tutti i profeti, è quello che ha vissuto il momento proprio più drammatico della storia di Israele, più terribile. E Geremia allo stesso tempo è quello che da un lato ha detto a Israele, questo deve accadere, arrenditi. Ma tutte queste cose terribili accaddero perché non si arrese fino in fondo, cioè ogni volta sprofondava, Israele sprofondò sempre di più dentro la ribellione sempre più profonda, fino in fondo. Più ti ribelli e più le cose vanno peggio, e vanno peggio e tu ti ribelli ancora. E Geremia all'inizio diceva arrendetevi, non ci sarà problema, cioè accettate l'alleanza con il re di Babilonia, non c'è problema, ma il re l'accettò, poi dopo invece si ribellò, allora ritornò i babilonesi e la situazione diventò più pesante, dice no, guardate, non resistete, invece questo resiste, fa alleanza con un altro paese vicino, e allora Babilonia viene ancora con più potenza, e questi, arrendetevi, almeno ormai Gerusalemme sarà rasa al suolo perché avete disobbedito due volte, arrendetevi, almeno avrete scampa la vita, e niente, continuano, cioè Da una ribellione in ribellione, sempre più profondamente si ribellano e più le cose vanno male, più soffrono. E Geremia che sta lì, che continua a dire la verità, la parola di Dio, che è sempre una parola per la salvezza. Ora Geremia, che ha vissuto questo momento più brutto in assoluto della storia di Israele, è allo stesso e ha fatto questo lavoro di dire, questo sporco lavoro di dire va a finire male, arrendetevi, e anche questo, come dire, poco gratificante lavoro di dire delle cose che non ti ascolta nessuno. Non gli hanno dato mai retta Geremia, mai. Però contemporaneamente questo Geremia è stato anche il profeta della speranza, cioè lui dentro nel momento, in questi giorni più terribili di Israele, in questi tempi più terribili di Israele, è quello a cui Dio ha comandato, adesso qui tu ora scrivi la promessa della nuova alleanza, della salvezza, del ritorno nella terra, 70 anni ritorneranno, del cuore nuovo e dello spirito nuovo che metterò su di voi, dell'alleanza eterna che non sarà mai, cioè ha profetizzato Cristo, ma l'ha profetizzato dal cuore del peggio, nel cuore del peggio di quello che succedeva, da lì dentro Dio tramite Geremia ha emesso la sua parola di speranza. I capitoli 30 e 31, quelli precedenti al 32 di cui abbiamo letto una parte, sono proprio, come dire, il cuore di Geremia in cui c'è la grande promessa. Ora Geremia, però io volevo condividere con voi questa cosa, non solo ha detto verranno giorni in cui farò un'alleanza nuova, non come quella di prima che i vostri padri hanno trasgredito, no, un'alleanza che nessuno potrà più rompere, è la misericordia che sarà usata per mezzo di Gesù, no? Non solo l'ha detto, anzi precisamente l'ha scritto, l'ha lasciato scritto, ma l'ha fatta la speranza, cioè lui comprando quel campo ha compiuto un gesto che era assurdo umanamente secondo la non speranza umana, perché secondo la non speranza umana non serve a niente adesso vendere campi o acquistarli, perché tanto non è né mio né tuo. Tu mi vendi un campo, io l'acquisto, ma in realtà non è né mio né tuo, perché è di Babilonia che sta prendendo tutto. E invece no, lui ha voluto acquistarlo e ha voluto che gli atti d'acquisto fossero conservati in un vaso di terracotta a lungo, perché verranno giorni in cui ancora si venderà, si acquisterà, tornerà la vita in questo paese. Però non l'ha detto solo a parole, volevo di questo. L'ha fatto con dei gesti umani, concreti, ha fatto proprio un contratto, la lista di testa, ha scritto, ha stilato, ha dato i 17 sigli d'argento, capito? Cioè la speranza non è solo un fatto, un concetto che abita nel nostro cuore, ma la speranza è una realtà che ti muove a compiere gesti di speranza, che sono contro la disperazione umana, no? Ho detto che lui ha fatto la speranza, non l'ha detta ma solo l'ha fatta, ma lui stesso non capisce nemmeno perché sta comprando quel campo, perché lui dice, venne Canamel, come si chiama questi nomi strani, comunque Canamel, figlio di suo zio, e compra questo campo, ti spetta, lo devi comprare tu, compralo. E c'è scritto a un certo punto, allora seppi che questa era la volontà del Signore. Alla lettera c'è scritto, allora seppi che questa era la parola del Signore. Cioè la parola del Signore per lui è stata questa. Si è trovato sto figlio dello zio che gli è venuto a trovare nell'atrio della prigione, lui dentro a Gerusalemme che era assediata, è venuto da Anatot, da un paese vicino, per dire compra sto campo. Lui si vede sto figlio dello zio e capisce che questa è la parola del Signore, cioè le parole del figlio dello zio che dice compralo, e io seppi che questa era la parola del Signore. E allora chiamai i testimoni, stilai l'atto d'acquisto, pagai i soldi e dissi a Baruch, il suo scriba, conserva l'atto di acquisto perché parola del Signore, ancora si venderanno campi, si acquisteranno in questa terra. Quindi compie questo gesto perché capisce che questa è la parola del Signore, chissà come l'ha capito, si capisce, ma non è che l'ha capito tanto, perché uno continua a leggere il libro, il capitolo, e dice, dopo aver consegnato l'atto di acquisto a Baruch, pregai il Signore dicendo, ah Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra, nulla ti è impossibile, tu sii bontà con mille generazioni, hai fatto grandi cose, hai operato segni, hai dato loro questa terra a Israele, come hai giurato ai padri, vennero nel presso possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non camminarono nella tua legge, e perciò tu hai mandato su di loro tutte queste sciagure, le opere di assedio hanno raggiunto la città per occuparla, la città sarà data in mano ai Caldei, che l'assediano, c'è la fame, la peste, ciò che tu avevi detto avviene. Ecco, tu lo vedi, sta avvenendo quello che tu avevi detto. Qui fame, peste, assedio che sta per essere data alla città, ai Caldei, a causa dei peccati di questo popolo. E continua. E tu, Signore mio Dio, mi dici, comprati il campo con denaro e chiama i testimoni mentre la città viene messa in mano ai Caldei? Cioè, lui stesso, appena fatto sto gesto, dice, ma tu hai fatto tutto questo, la tua parola si sta avverando, che finisce, e tu mi dici di acquistare un campo? Ma che senso c'ha? Cioè lui stesso capisce che è la parola del Signore, ma domanda al Signore, ma che senso ha? Cioè compie un gesto di speranza e appena dopo averlo compiuto dice, ma che l'ho fatto fa? Capite com'è la speranza? La speranza è incomprensibile, perché la speranza di cui parliamo noi è una delle tre virtù teologali, si dice, sono virtù che non è che tu le capisci, le ricevi da Dio, è Dio che le infonde in te. Dio infonde in Geremia la speranza, e questa speranza si manifesta con la parola. Verranno i giorni in cui ancora si camprerà e si acquisterà, Dio farà una nuova alleanza con questo popolo, ma si manifesta con dei gesti. Ma lui stesso, che è abitato da questa speranza, è pieno dello Spirito, dello Spirito Santo, lui stesso si domanda, ma che è? A che serve? E io lo collego a questo, cos'è la speranza per noi? Questo è Geremia, ok? Geremia è uno dei profeti che sono venuti prima di Gesù, no? Noi, da quando è arrivato Cristo, invece, lo Spirito Santo è stato effuso finalmente, non solo ogni tanto su qualcuno come in passato, è stato effuso su tutti. Lo Spirito è in tutto il popolo. Prima di Gesù il popolo di Israele non aveva lo Spirito Santo. Alcuni nel popolo, alcuni re, alcuni profeti, alcuni Mosè, capito, questi qua, Davide, ricevette lo Spirito Santo per guidare il popolo, per formarlo, per costituirlo, perché diventasse portatore delle promesse e delle alleanze. Ma quando venne la pienezza dei tempi, Gesù è morto e risorto, effuse lo Spirito Santo su tutti, e avvenne appunto le promesse dell'effusione dello Spirito Santo, E anche a noi, adesso siamo tutti noi, Geremia, che in un tempo, nei tempi di panico, diciamo, o di timore o di paura, in cui tutti sono paralizzati dalla paura, a noi viene infusa in noi la speranza, per compiere gesti di speranza. I gesti di speranza per noi, per Geremia, fu comprare quel campo, che tutti dissero: ma questo compra i campi, ma quindi ci crede davvero? Per noi i gesti di speranza che sono? Per noi i gesti di speranza sono, secondo me, la carità, cioè il prendersi cura teneramente, l'aver pazienza con i malvagi, il rimanere pazienti, continuare a servire, che a un certo punto, in certe situazioni, qualcuno ti dirà: ma a che serve? Ma vedi che va tutto a rotoli? Ma perché tu ami ancora? Ma perché tu ti prendi ancora cura degli altri, che sono, mi viene in mente madre Teresa di Calcutta, ma si prendeva cura dei morenti, cioè non serviva, questi erano comunque, morivano comunque dopo, appena. Però lei sapeva che quell'amore che infondeva in loro con i gesti non era perso, perché non finisce la vita qui, risorgeremo. E dava modo a queste persone di incontrare un po' dell'amore di Dio e compiere quel passaggio della morte con la speranza, con la fiducia che l'amore c'è l'amore. Ecco, noi come popolo di Dio siamo chiamati a compiere, a essere testimoni della speranza, con i gesti concreti, quelli dell'amore. E noi stessi, c'è uno dei brani che vi lascerò per la meditazione, dice: tornate alla cittadella, o voi prigionieri della speranza. Noi siamo un po' i prigionieri della speranza, nel senso che, come Geremia, stiamo a fare gesti, atti di speranza, e ci domandiamo: ma a che serve? Cioè siamo noi stessi come prigionieri dello Spirito Santo, che ci custodisce nell'amore, nella carità, nella perseveranza, nella pazienza, e in un certo senso siamo prigionieri in senso positivo, perché siamo custoditi da questo mondo. Come Geremia era nell'atrio della prigione, era tenuto in custodia, non poteva uscire, perché non volevano che parlasse, continuasse a dire: guardate che la città viene presa, perché scoraggiava chi resisteva, no? E lui era un prigioniero della speranza, perché era prigioniero, però custodiva dentro quella prigione la speranza. In quella prigione fu compiuto quell'atto di compravendita che esprimeva la speranza che non era tutto finito. Si doveva passare per la distruzione, per la devastazione, ma quella non sarebbe stata l'ultima parola. Ecco, ci diamo una oretta per il tempo di deserto. Su questo cestino ci sono dei foglietti con oltre a Geremia 32, questo non ce l'ho messo lì, sono dei foglietti con altri riferimenti biblici che un po' riguardano questo tema, mi sembrano importanti, ma come sempre vi ricordo che abbiamo invocato lo Spirito Santo, quindi voi ascoltate quello che avviene dentro di voi mentre state con la parola di Dio. Leggete quei brani della Bibbia che sono indicati nei foglietti e fate caso, insomma, alle cose che vi colpiscono, che vi sembrano importanti per voi o che mettono a fuoco qualche aspetto di questa speranza che Dio infonde in noi. Perché il Signore ci rafforzi in questa speranza, ci faccia crescere, perché noi siamo chiamati sempre, ma in questo tempo in particolare, siamo nell'Avvento, iniziamo l'Avvento questa sera, rinsaldarci, radicarci di più nella speranza. E potete stare dove volete, adesso vi accendo il riscaldamento qui e alle 5:30 possiamo fare anche alle 5:20, alle 5:20, che c'è tempo, abbiamo finito presto, alle 5:20 ci rivediamo qua. No, facciamo 5 e mezzo, come sempre, 5 e mezzo ci vediamo qua e poi ci divideremo nei gruppi per le condivisioni. I foglietti li trovate qua, in questo...